Questo episodio, questa pagina del Vangelo ha qualcosa di un po' di particolare, anzi di sorprendente. La maniera in cui Gesù interroga e poi risponde ai due figli di Zebedeo, a pensarci bene, è un po' strano, perché immaginate più o meno questa scena che si presenta a un imprenditore o un uomo politico, si presenta qualcuno chiedendo un posto di lavoro e questa persona, l'imprenditore o il politico, mettiamo che lui voglia fare la guardia del corpo, che so io, o il sottosegretario, gli elenca le mansioni, gli dice: guarda che questo ufficio comporta questo, questo, questo e questo, sei pronto tu a pagare questo prezzo, a fare tutto questo? E la persona dice: sì, 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 lo faccio. E l'altro risponde: mi dispiace, il prezzo se vuoi lo paghi, però il posto io non te lo posso dare perché non dipende da me. Non è un po' strano, vero? Bene, in pratica sembra quello che fa Gesù, perché prima domanda a questi due che vogliono un posto a destra e a sinistra, Gesù gli elenca le mansioni, dice: siete pronti a pagare, a bere il calice che io devo bere? E loro, pronti senza pensarci, dicono: sì, lo possiamo. E Gesù risponde: beh, il calice lo berrete, però sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me a concederlo, al Padre mio, no? Però sempre Gesù non è come gli uomini, la spiegazione c'è evidentemente, è che Gesù vuole aiutarli a scoprire qual è il vero valore nella vita, quali sono le vere promozioni, qual è la promozione che gli bisogna chiedere e che lui è pronto a donare, che non è di stare alla sua destra, alla sinistra, in una ipotetica gloria, in un corteo di trionfo come l'immaginavano questi due discepoli, perché ancora poverini, non essendoci stata la Pasqua, pensavano con categorie umane, quindi sì, credevano in Gesù, però lo identificavano con il Messia glorioso che viene a instaurare il suo regno, quindi volevano assicurarsi due posti di prestigio nel futuro governo, per così dire, no? E Gesù li vuole aiutare a capire: ma qual è la vera promozione? Che non è quella di partecipare a una sua gloria, ma quella di partecipare al calice, quello di bere con lui il calice, quello di stargli vicino nella passione. Se avessero saputo questi due discepoli a chi toccava l'onore di stare alla destra e alla sinistra nel momento cruciale, si sarebbero guardati bene dal chiederglielo. Perché chi c'erano alla destra e alla sinistra di Gesù durante la sua intronizzazione sulla croce? I due ladroni. Allora Gesù li aiuta a capire qual è il vero valore. E Gesù è di una pedagogia sconfinata, lo fa anche con noi, vede? Non si arrabbia, non risponde male, non dice: ma stolti, non avete... Li aiuta a capire. E poi, di fronte alla reazione degli altri 10, i quali naturalmente volevano lo stesso onore, perché si indignano che gli altri due, i figli di Zebedeo, li abbiano battuti sul tempo e si arrabbiano, no? Abbiamo sentito che gli altri 10 si risentirono per questa domanda dei figli di Zebedeo, e quindi condividevano questo stato d'animo di ancora di essere preoccupati di se stessi, di farsi un nome, di trovare e avere una posizione. E Gesù aggiunge una parola in risposta a questa situazione che è come una magna carta, cioè è come una carta d'identità del Vangelo, del cammino di Gesù. Dice: chi di voi vuole essere il primo si deve fare l'ultimo e il servo di tutti. E poi porta un esempio: come il figlio dell'uomo, il quale non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. È descritto in poche parole tutto l'itinerario poi che Gesù realizzerà con la sua passione e la sua croce. Da qui la prima lettura, avete sentito, tratta dal libro di Isaia, del servo di Yahweh, che annuncia precisamente questo: il servo di Dio che sarà schiacciato dai delitti, darà la sua vita in riscatto per molti. Questa pagina, questa parola di Gesù è stata messa sotto accusa. Praticamente nel loro cuore, gli uomini che non credono, diciamo quelli che guardano il cristianesimo dall'esterno, trovano scandalo in questa parola. Ma chi ha dato voce a questo scandalo e l'ha espresso con violenza fu un filosofo del secolo passato che si chiama Friedrich Nietzsche. Il nome forse non è la prima volta che lo sentite, vero? Nietzsche. Perché è colui che ha dato voce al rigetto, al rifiuto, anzi alla condanna di Cristo, del cristianesimo e dei cristiani, tutti insieme. Allora Nietzsche dice che queste parole hanno introdotto nell'umanità il cancro dell'umiltà. Cioè incoraggiano gli uomini a non volere fare cose grandi, a non emergere, quindi per così dire invita gli uomini alla pusillanimità, a rassegnarsi alla mediocrità, a non aspirare a fare grandi cose. A questo ideale lui opponeva, come sappiamo, l'ideale del superuomo, l'uomo dalla salute forte, diceva lui, l'uomo che emerge sugli altri. Sappiamo che qualcuno prese purtroppo alla lettera questo suo programma del superuomo. Proprio in quegli anni nasceva il nazismo e Hitler ha voluto, direttamente o indirettamente, si è fatto interprete di questo ideale di una razza superiore, di un superuomo, e sappiamo bene che cosa ha prodotto, no? Allora vediamo dove sta l'inganno, dov'è l'inganno? L'inganno è una interpretazione sbagliata di quelle parole di Gesù. Gesù non scoraggia minimamente gli uomini dal voler fare cose grandi, addirittura dal voler primeggiare. Gesù anzi incoraggia quelli che vogliono primeggiare. Difatti dice: se qualcuno di voi vuole essere il primo, dunque non è escluso, non è proibito voler essere il primo, è possibile. Se qualcuno di voi vuole essere il primo, che cosa cambia allora? Cambia il modo per diventare il primo, cambia il modo per emergere, per essere grandi nella vita, per realizzarsi nella vita. E la differenza è non più come sempre hanno fatto gli uomini, quello di schiacciare gli altri per emergere e elevarsi sopra le rovine degli altri, se è necessario deprimerli per poter fare cose grandi, che è quello che vediamo intorno a noi, perché ci sono quelli che pur di farsi strada nella vita non guardano ai mezzi, seminano lutti a destra e a sinistra pur di riuscire, ma non solo negli affari, anche nel matrimonio, anche nell'affare, nell'amore, ci sono quelli che senza distruggono famiglie intere per poter arrivare dove vogliono arrivare, a conquistare l'amore di una donna, di un uomo. È la dinamica umana di volere non guardare i mezzi, voler raggiungere lo scopo a costo di schiacciare gli altri. Gesù propone un'altra via: essere primi facendosi gli ultimi per elevare gli altri, non schiacciando gli altri per elevarsi, per essere più grandi, ma abbassandosi per elevare gli altri. Il servizio. È venuto per servire e non per essere servito. Ma qui è, lo comprendiamo noi, qui è la grandezza umana. Questa è una grandezza umana, l'altra è una grandezza che semina lutti, è una grandezza dove uno emerge, almeno per qualche tempo, come i grandi tiranni, per poi precipitare, perché in genere quella grandezza lì finisce nella tragedia. Invece quella di Gesù è una via che eleva gli altri ed eleva se stessi. Prendiamo Madre Teresa di Calcutta, che ha fatto del servizio alla sua vita, e vediamo come tutti gli uomini l'ammirano, la elevano, e veramente lei è stata la prima, facendosi l'ultima, abbassandosi, quasi cancellandosi, perché chi vedeva, io ho avuto la fortuna di stare con lei, di parlare ad alcuni incontri insieme con lei, sembrava proprio la persona che tenta di nascondersi, di non farsi vedere, di disparire. Eppure, vedete, contemporaneamente in quell'anno, sapete, morirono due donne famose, tutte e due, Lady Diana e Madre Teresa. Una era grande, di una grandezza che conosciamo, quella umana, naturale, e l'altra della grandezza evangelica. Non si disprezza nessuna delle due persone, però vedete che a distanza di anni una rimane nella memoria degli uomini in benedizione, chissà, è già beata, diventerà santa, l'altra poco a poco, nonostante tutti i fans, si cancella, perché le bellezze raggiunte in questo modo sono temporanee, non durano. Allora Gesù in questa pagina di Vangelo ci esorta a questa grandezza, che è la grandezza della santità. Ha detto Pascal, questo grande filosofo, che esistono nel mondo tre ordini di grandezza. Cioè si può diventare grandi in tre livelli, tre ordini di, o campi diversi. Il primo è l'ordine dei corpi, l'ordine materiale. E in questo ordine eccellono quelli che sono robusti, gli atleti che stabiliscono dei record mondiali. Sono grandi in questo livello le persone belle, le star di Hollywood, le dive, le persone che stanno sui giornali, i rotocalchi, no? Che possono esibire una bellezza fisica. Sono grandi in questo ordine i ricchi che hanno molti beni terreni. No? Dice Pascal, non sanno questi, che non è da disprezzare, se questa bellezza, ricchezza o forza atletica è usata bene, è un dono di Dio anche quello, non c'è nulla da disprezzare, però, dice Pascal, questo è il primo ordine, è il primo livello, il primo piano di un edificio, possiamo dire sono le scuderie, Santa Teresa d'Avila direbbe sono le scuderie, non sanno che c'è un piano superiore dove si può diventare grandi, che è il piano dell'intelligenza, del genio. E in questo piano sono grandi gli scrittori, gli artisti, gli inventori, quelli che lasciano un frutto dello spirito che arricchisce tutta l'umanità. Quest'ordine è talmente superiore al primo che non interessa a se uno è bello o brutto, se è intelligente o un genio, non ha importanza se era ricco o povero. Nessuno, per esempio, fa caso che Leopardi non era bello, era anzi deforme, no? Ma la sua poesia è bellissima, la sua grandezza è lì. Socrate, grande filosofo, non era bello, anzi la tradizione dice che era deforme, ma chi guarda, che importanza ha? Lui è la sua grandezza nel pensiero. E gli uomini si fermano qui, conoscono questi due ambiti in cui diventare qualcuno, qualcosa. Dice Pascal, esiste un terzo ambito che è infinitamente superiore al secondo quando il secondo è superiore al primo, ed è l'ordine della santità. In questo ordine sono grandi il primo Gesù, inarrivabile, il modello di ogni santità, dopo di lui la Vergine, sua madre, tutta santa, poi i santi e poi tutti quelli che militano in questo ordine, compresi noi questa sera. E Gesù ci invita anche attraverso la parola del Vangelo di oggi a voler essere grandi in questo terzo ordine, perché è quello che dura in eterno. È quello che non finisce in questo mondo, è quello che arricchisce tutta l'umanità. C'è una sola disgrazia al mondo, diceva uno scrittore francese, Léon Blois, ed è di non essere santi. Vedete, siccome noi siamo stati creati per essere santi, per essere immagine di Dio che è santo, quindi per essere santi, tanto che San Paolo definisce i cristiani vocati santi, che vuol dire chiamati a essere santi. Ora sentite la conseguenza: se noi siamo chiamati a essere santi, destinati a essere questo, no? Se non lo diventiamo, siamo dei falliti. Quando una freccia è scagliata per cogliere il bersaglio e lo manca, si dice ha fallito il bersaglio. Così noi che siamo chiamati a raggiungere questa grandezza della santità, se non la raggiungiamo né in nessun grado e neppure ce ne preoccupiamo, siamo dei falliti. Il contrario di santo non è peccatore, è fallito. Ora sapete che si può fallire nella vita in tanti modi, ahimè. Si può fallire negli affari, si può fallire nel matrimonio come moglie, come marito, si può fallire anche come predicatore, come sacerdote, insomma, ci sono tanti fallimenti, vero? Però sono fallimenti relativi. La persona può essere degnissima di onore, di stima, anche se per circostanze della vita fallisce come madre, come educatore, come genitore, eccetera. Ma molte persone erano fallite in questo livello, ma oggi le onoriamo come santi. No? Però chi fallisce in questo punto, fallisce del tutto. Allora riportiamo a casa, tra le altre cose che oggi il Signore ci ha detto, dell'amore suo che è quello che riempie la nostra vita. Ricordiamo anche questo, che noi siamo chiamati a essere santi. Lo Spirito Santo è il santificatore. E lo Spirito Santo ci viene dato non semplicemente per esercitare un carisma, per qualche momento così di consolazione. Lo Spirito Santo ci viene dato fondamentalmente per santificarci. Questo vuole. Gesù ci ha dato lo Spirito Santo perché con lo Spirito Santo noi possiamo aspirare alla santità. Qualcuno si potrebbe anche spaventare e dire perché pensa alla santità e questo, quello. Allora dico, come faccio io a essere santo? Allora io vi rivelo un segreto, spero in breve perché siete stanchi voi e lo sono anch'io come sentite, un segreto. La santità non è da raggranellare come una fortuna da mettere in banca, un atto oggi, un atto domani, una buona azione oggi, una buona azione domani. Sì, vedremo, questo c'è, ma viene dopo. La santità è un dono, è una grazia che ci viene data da Gesù Cristo, grazia. Dopo dobbiamo sforzarci noi di fare quello che possiamo, pregare, mortificarci, essere caritatevoli, ma come risposta, ma all'inizio la santità è un vestito che ci viene dato. Vi faccio un esempio, che vi fa capire tutto. A Roma ci sono dei barboni nella stazione Termini, come in tutte le città purtroppo, vero? Sapete chi sono i barboni, vero? Quella gente che non ha niente al mondo, pochi stracci sporchi addosso, si portano con borse di plastica tutto quello che hanno. Allora io dico, alle volte, qualche volta mi è capitato di dire, quando parlo a Roma, immaginate cosa succederebbe se si diffonde la voce che in via Condotti, che è la via delle grandi boutique a Roma, no? C'è una proprietaria che non si sa per quale motivo di generosità invita tutta questa gente ad andare nella sua bottega a deporre gli stracci sporchi, prendere una doccia e poi scegliersi il migliore vestito che trovano, prenderlo e andare gratis. Una bella leggenda, vero? La gente dice sì, questo non succede mai, vero? Vero che anche voi dice sì, questo non succede mai. Questo è quello che può succedere ogni giorno con noi, tra noi e Gesù. Noi siamo i barboni, vi offendete se vi dico così, siamo tutti quanti, no? Cioè siamo vestiti di stracci sporchi più o meno, difetti, peccati, tante cose. Però Gesù ci invita ogni giorno ad andare nella sua boutique, che è questa qui, deporre gli stracci sporchi, l'abbiamo fatto all'inizio col pentimento, e la doccia, facciamo una bella doccia e poi ricevere il mando della santità. È gratis. Si tratta solo di imparare a fare questo colpo d'audacia. Io lo chiamo il colpo d'audacia nella vita, e se non lo facciamo nel rinnovamento non c'è nessun altro luogo dove si fa questo. Il colpo d'audacia. Il colpo d'audacia consiste nel fatto di credere che Gesù è morto per i miei peccati per darmi la sua giustizia. Gesù è morto per diventare per me santità, giustizia, redenzione e sapienza, diceva, per me. Allora, quando io ricevo la comunione, poi torno al posto fra poco, se ho capito questo, io chiudo gli occhi e dico al Padre Celeste, adesso Padre Celeste, guardami e rallegrati, gioisci, sorridi, come scritto che sorridevi quando hai creato il mondo la prima volta. Perché io sono il tuo Gesù, lui ha preso tutti i miei peccati, i miei stracci sporchi e mi ha dato se stesso, la sua santità. Questa è la comunione eucaristica, fratelli, questa è la comunione eucaristica. La Chiesa lo chiama il cambio, il sacro scambio. La comunione è uno scambio. E qual è la legge dello scambio? La legge dello scambio è che quello che è mio diventa tuo e quello che è tuo diventa mio, vero? Anche nel matrimonio viene così, vero? Comunione dei beni. Allora, applicato al nostro rapporto con Gesù, questo significa che grazie alla comunione, quello che è mio, cioè i peccati, la miseria, lui se li prende, non ha difficoltà a distruggere tutto. E quello che è suo, cioè la santità, l'obbedienza, la purezza, diventa mio. Certo, dopo io dovrò vivere coerentemente con tutto questo, ma capite la grandezza del cristianesimo, l'unicità della redenzione di Cristo che ti permette di realizzarti in questo modo, di rivestirti della santità stessa di Dio e poter veramente sentirti pienamente figlio di Dio, immagine di Dio. Ecco, questa sera ci è dato di vivere in questa Eucaristia finale del nostro incontro. Questo scambio, e io spero che molti di voi, aiutati dallo Spirito Santo, lo faranno.